allora, 10 e 3 minuti, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per i consueti approfondimenti a seguire della rassegna stampa. Lo facciamo questa mattina con una compagna che è stata molto tempo in Kurdistan, che è qui con noi. Buongiorno, ciao. Ciao, si aspetta che se io non ti apro il microfono è difficile. Buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti e a tutti, grazie.
Ok. E appunto torniamo a parlare di Turchia, perché dopo alcuni momenti di incertezza il 10 marzo scorso è stato la notizia ufficiale delle prossime elezioni in Turchia è arrivata, questo nonostante il tragico terremoto che ha gli inizi di febbraio 2023. Ha colpito la Turchia e la Siria facendo più di 50.000 vittime e il presidente Erdogan ha firmato in quel contesto il decreto che conferma la data per le elezioni presidenziali e parlamentari in Turchia al prossimo 14 maggio. Ora con te volevamo stamattina un po' ragionare sulla strategia elettorale di Erdogan, che per oltre un decennio è stata quella di presentare il voto come un referendum anche incentrato sulla sua persona, no? Che di fatto ha alimentato anche la polarizzazione di un quadro politico in Turchia attraverso una narrazione basata del noi contro loro. Allora, intanto, se ti va di farci un'introduzione rispetto a quello che al panorama che si apre, poi la domanda che volevo farti è se Erdogan beneficia ancora effettivamente di un forte consenso elettorale.
Ok, grazie. Allora sì, come dicevi, il 15 maggio si va alle elezioni e la situazione che abbiamo in Turchia è quella di un paese nel quale ormai tutte le istituzioni democratiche sono state completamente distrutte, c'è una crisi economica molto pesante e in più c'è stato appunto questo grande terremoto del 6 febbraio, nel quale i dati ufficiali sono di 50.000 morti, ma in realtà sono almeno il doppio, il triplo, perché la maggior parte delle persone che sono rimaste uccise durante questo terremoto sono morte a causa del ritardo degli aiuti e anche per il fatto che molti edifici erano stati condonati e quindi sono crollati in pochi secondi e quindi sono rimasti tantissimi cadaveri sotto gli edifici. Gli aiuti sono arrivati in ritardo, quelle zone sono in stato d'emergenza, sono zone comunque sotto una repressione nelle quali le ruspe poi sono andate a prendere le macerie insieme a tutto quello che c'era dentro. E siccome molte famiglie sono scomparse completamente, non c'è neanche nessuno che vada a richiedere i dispersi. Per cui diciamo c'è questa situazione. Erdogan è la terza volta che si candida come presidente della Repubblica. In realtà, secondo la Costituzione turca, ci si potrebbe candidare solo due volte. Però siccome il cambio di sistema da quello parlamentare a presidenziale è successo durante il suo mandato, lui in qualche modo si sta ricandidando e nonostante le denunce di tutti i partiti all'opposizione, la Corte Costituzionale ha rigettato queste denunce e gli permette di ricandidarsi. E da questo ci possiamo collegare al fatto che in Turchia i poteri, i tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario non sono assolutamente indipendenti, perché Erdogan in questi 20 anni di potere in Turchia ha comunque messo tutte persone vicine a sé in tutte le istituzioni, per cui se con diverse riforme, il referendum, dicevi per esempio nel 2010 c'è stato un referendum della giustizia che lui ha diciamo portato avanti soprattutto sulla base di portare a processo i responsabili del colpo di Stato del 1980, quindi i generali che avevano responsabili di questo colpo di Stato, che ormai hanno 90 anni, dei quali pochissimi erano ancora in vita, ma in realtà questo referendum aveva 26 emendamenti. La gente lo ha approvato, approvando insieme a tutto questo un cambio di tutto il sistema della giustizia. Per cui diciamo i giudici, i tribunali, la Cassazione, sono il sistema diciamo delle elezioni, sono tutti quanti persone vicine all'HP. Però prima in Turchia c'era una soglia di sbarramento del 10%. Questa soglia di sbarramento a cosa serviva? A impedire di andare in Parlamento a partiti come quelli filocurdi o comunque di una sinistra un po' più radicale, socialisti eccetera. Quando nel 2015 l'HDP supera questa soglia di sbarramento, fondamentalmente il senso di questa soglia viene a mancare e quindi in realtà sotto questa soglia di sbarramento chi ci rimane? I nazionalisti, gli ultranazionalisti dei rubi grigi, perché essendo comunque un partito molto estremista e moltissimi di questi ultranazionali si sono convogliati nel partito di Erdogan, adesso prendono il 6-7% dei voti, per cui Erdogan ha riabbassato la soglia al 7%. Questo ci fa capire come, diciamo, cambia tutto un po' come vuole, perché come Presidente della Repubblica adesso ha poteri praticamente assoluti. Ricordiamo che nel 2020 esce dalla Convenzione di Istanbul con un decreto firmato di notte, quindi diciamo che adesso è tutto legato a lui. Qualunque persona, qualunque istituzione pubblica, per essere approvata deve avere la firma del Presidente della Repubblica. Per cui diciamo, in questa situazione adesso però nelle elezioni abbiamo delle coalizioni. Le coalizioni sono tre, però in realtà sono successe delle cose in quest'ultimo periodo. Cioè c'è una coalizione che è quella legata ai repubblicani, quindi ex kemalisti, cioè quelli che vengono da una tradizione kemalista, in cui c'è il GHP, in cui c'era l'E-Party, il partito di Meral Akşener, e un tavolo di sei, però diciamo i partiti più importanti sono questi due. Poi c'è la coalizione di Erdogan, in cui ci sono gli ultranazionalisti rubi grigi e l'HP, che è il partito di Erdogan. E poi c'è una coalizione che si chiama della libertà e del lavoro, che è quella in cui sta l'HDP. Inizialmente l'HDP voleva presentare un proprio candidato alle elezioni presidenziali, soltanto che, come succede spesso nel mondo, diciamo le contraddizioni all'interno di quella che è l'opposizione, quindi dei partiti di sinistra o comunque che sono opposti al governo, hanno fatto sì che la coalizione che potrebbe eventualmente subentrare Erdogan ha perso un attimino di forza, e quindi l'HDP ha deciso di non presentare un proprio candidato, perché Erdogan deve cadere al primo turno, nel senso che se Erdogan dovesse arrivare al secondo turno, attraverso, come si è visto anche negli scorsi anni, una strategia della tensione, uno stato d'emergenza, guerra, attentati e cose di questo genere, potrebbe riuscire a prendere il potere con una specie di colpo di stato. Quindi è necessario che al primo turno Erdogan cada. Per questo l'HDP ha deciso di sostenere Kılıçdaroğlu, che è il candidato della coalizione in cui c'è il GHP per le presidenziali. Allora, in questo non so se vogliamo fare. In questo possiamo attaccarci a un'altra cosa. Allora, il GHP è il partito kemalista, il partito di Mustafa Kemal, conosciuto anche come Ataturk, il padre dei turchi, che è quello con le guerre di indipendenza turche riesce a strappare dal trattato di Sèvres un altro trattato, dal trattato di Losanna, con il quale si definiscono i confini della Turchia. Diciamo, la Turchia è quello che rimane dell'Impero Ottomano. L'Impero Ottomano era in crisi, perde tantissimi possedimenti, quindi la Turchia, diciamo, quando viene fondata sulla base di un forte nazionalismo, che anche se noi conosciamo come un sistema secolare, laico, in realtà è sempre stato un po' basato sull'identità turca, sunnita, musulmana. Quindi se comunque nell'Impero Ottomano fondamentalmente la maggior parte della popolazione era musulmana, e per cui all'inizio quelli che sono stati i massacri, i genocidi e le persecuzioni sono state soprattutto verso minoranze etniche come i curdi, eccetera, però in realtà anche tutti quegli altri credi che non erano musulmani sono stati sempre perseguitati, per esempio gli Yezidi, gli Aleviti, eccetera. Per cui il partito del GHP è il partito che dal 1923 fino al colpo di stato del 1980 ha compiuto dei massacri tremendi in Turchia. Era stato sempre anche molto criticato per questo fatto, nel senso che ha, come diciamo, da ripulirsi un'immagine, è sempre stato il suo punto debole. Cosa succede? Quando Kılıçdaroğlu sale al potere del GHP nel 2011, cambia strategia, cioè decide che per non rimanere sempre all'opposizione, riuscire in qualche modo a cambiare le cose, a trovare una soluzione in Turchia, in un paese nel quale comunque senza risolvere la questione curda o comunque la questione di diversi popoli e identità che convivono, e nel quale invece c'è un nazionalismo molto forte, non è possibile, diciamo, vivere, evitare, diciamo, la guerra, la crisi, eccetera, inizia a fare tutto un discorso sul fatto che bisogna governare uniti. In più Kılıçdaroğlu, anche se non fa campagna su questo fatto, è curdo alevita. Cioè lui è originario di Dersim, e quindi soprattutto in questo momento in cui c'è stato il terremoto che ha colpito soprattutto le zone dei curdi aleviti, Marash, Pazarcık, eccetera, sarebbe un cambiamento epocale quello di avere un Presidente della Repubblica curdo alevita. Per cui diciamo l'HDP ha deciso di sostenere Kılıçdaroğlu e di non presentare un proprio candidato, per evitare di togliere voti appunto al GHP nei primi turni e cercare di togliersi di mezzo Erdogan immediatamente. Per quanto riguarda invece il consenso che Erdogan, noi possiamo dire che fino a poco tempo fa Erdogan aveva il 50% del consenso in Turchia e quindi poteva permettersi di non considerare assolutamente tutto l'altro 50% della popolazione, cioè era riuscito attraverso corruzione, attraverso sostegno economico, mettendo i propri adepti in tutte le cariche, attraverso, che ne so, il condono edilizio e avendo tutti questi, una cerchia sua che stava dappertutto, che sosteneva economicamente e che aveva un'impunità totale e che quindi lo sosteneva. Però che cosa è successo? La crisi economica, questi anni in cui ha investito tutto nelle guerre e ha distrutto l'economia del paese, ha fatto sì che parte di questo sostegno sia venuto a mancare. E in Turchia c'è un sistema nel quale fondamentalmente la libertà di espressione è completamente nulla. Dopo il colpo di stato il tentato colpo di stato del 2016 sono stati arrestati centinaia di migliaia di persone, moltissimi sono dovuti scappare, ancora ci sono decine di migliaia di prigionieri politici in carcere e quindi c'era praticamente una paura totale di esprimere le proprie opinioni, perché bastava partecipare a un'intervista in mezzo alla strada o scrivere un post su un social per essere arrestati. Però diciamo che questo terremoto ha cambiato un po' la situazione, perché 10 province della Turchia in cui vivono 14 milioni di persone sono state colpite da un terremoto che ha praticamente colpito questi 14 milioni di persone, distrutto la vita a milioni di persone, 4-5 milioni di persone, e ucciso più di 100.000 persone. E tutti hanno visto, nonostante la censura, la chiusura dei social media quasi pronta di Erdogan, comunque quello che è successo, il fatto che lo Stato non è intervenuto e ha lasciato morire le persone là. Siccome comunque le persone vivono in una Turchia nella quale nel 2011 la lira turca era più o meno come l'euro, mentre adesso 20 lire turche sono un euro, quindi un chilo di cipolle costa 30 lire, come se qua costasse 30 euro. La gente non riesce più a vivere e quegli aiuti economici che Erdogan dava ai poveri di qualche centinaia di lire ormai non gli servono più a niente, per cui anche quelle persone non sono più così a suo sostegno. E quindi diciamo che abbiamo visto anche nelle partite di calcio come diverse squadre di calcio hanno gridato le dimissioni al governo, eccetera. Adesso se si guardano le interviste della gente per strada, praticamente bestemmiano e gridano parolacce contro Erdogan, diciamo che questo terremoto ha fatto perdere la paura, anche se i giornalisti magari dichiarano anche se dovessi essere arrestato io questo lo devo dire, il che ci fa capire come si rischia l'arresto per una semplice frase, però ormai la gente non ce la fa più e spera che comunque queste elezioni portino a un cambiamento che potrebbe aprire le porte a una pace in Siria, ha una pace in Iraq, la questione di Schengen, ma anche una pace fra l'Azerbaigian e l'Armenia, perché Erdogan in tutti questi anni ha creato guerre ovunque, si è reso nemico tutti gli stati intorno. E durante il terremoto questi stati, nonostante avessero grandi contraddizioni con la Turchia, hanno mandato aiuti. Erdogan potrebbe usare questo fatto per far vedere come ancora ha un certo potere a livello internazionale, per cui diciamo che le condizioni iniziali sono buone, perché purtroppo la situazione è talmente schifosa che la gente non lo voterà, ma Erdogan è riuscito a crearsi una situazione nella quale controlla tutto, dalla giustizia ai media, la censura è altissima, eccetera, quindi c'è bisogno di un'osservazione, di un sostegno, di seguire queste elezioni, perché poi chiudo magari se ci sono delle domande per non allungare troppo. In tutto questo l'HDP rischia la chiusura, ha 4.000 detenuti politici in carcere di questo partito, tra cui i copresidenti Demirtas e Yüksedag. Ci sono 108 membri dell'HDP che sono sotto processo, un processo che si chiama processo Kobane, per le proteste per Kobane che ci sono state nel 2014, e c'è la richiesta di estromettere da qualunque attività politica 451 membri di questo partito, per cui l'HDP va alle elezioni con un altro partito, perché i curdi sono abituati a vedersi chiusi i partiti ogni pochi anni. Però il problema è che l'HDP non è un partito filo curdo, l'HDP è il Partito Democratico dei Popoli, cioè una coalizione nella quale sono confluite tutte le opposizioni, dai socialisti ai gruppi LGBT a qualunque, tutta quel 50% che Erdogan reprimeva, arrestava e costringeva a scappare. Per cui se i curdi sono veloci a cambiare nome del proprio partito, nel senso che lo sanno che il partito della sinistra verde l'hanno chiamato LHDP, magari però altre parti dell'opinione pubblica turca invece no, per cui comunque va un po' più debole alle elezioni. Però il problema è che la decisione del tribunale per la chiusura avviene pochi giorni prima delle elezioni, quindi se dovesse essere chiuso poi non potrebbe proprio partecipare. Per cui diciamo in questo contesto c'è una un invito da parte dell'HDP a partecipare alle delegazioni di osservatori internazionali. Si può sia contattare l'ufficio esteri degli HDP, se no in Italia l'ufficio di informazione del QSD in Italia, se ancora qualcuno volesse partecipare, perché ancora c'è un po' di tempo. E quindi è importante osservare queste elezioni, perché diciamo che un altro punto a sfavore di Erdogan è il fatto che comunque ormai, cioè, se gli Stati Uniti, la NATO, comunque le potenze occidentali hanno voluto in un primo momento sostenere un Islam moderato di Erdogan, un leader carismatico per poter controllare quella zona, però hanno bisogno comunque di un leader di cui si possono fidare, e Erdogan non è più questa persona, per cui in realtà anche le potenze internazionali guardano a queste elezioni sperando di levarsi di mezzo questa persona, per cui diciamo che un'osservazione delle elezioni, un'attenzione, un sostegno, diciamo, a questo gruppo politico che qua sta continuando a lottare nonostante tutto per cercare di partecipare a una vita democratica nel paese, potrebbe avere comunque un suo peso.
Allora, tu hai fatto un quadro molto interessante, anche tenendo dentro necessariamente l'aspetto economico. Insomma, la Turchia ha una inflazione dell'85%, se non ricordiamo male, quindi con una perdita del potere d'acquisto da parte del ceto medio importante. Questo probabilmente influenzerà in una direzione piuttosto che in un'altra, anche sarà una variabile da tenere nel conto, in conto. Volevo tornare indietro rispetto alle differenze tra i partiti di opposizione, perché come dire, in qualche modo il desiderio di porre fine all'era Erdogan è una come dire, un'argomentazione necessaria ma non sufficiente, considerate anche le differenze tra tutti questi partiti che tu hai nominato, no? CHP, DP, GP, DEVE, eccetera eccetera. Il rischio è che anche le questioni irrisolte tra i partiti di opposizione possano portare a un'instabilità governativa. Ecco, rispetto a questo volevo domandare a te una lettura e una...
No, è per questo che diciamo l'HDP ha posto come condizione quella di sostenere soltanto Kılıçdaroğlu, perché per esempio c'è stato, come dicevamo, subito dopo il terremoto proprio, infatti si pensa che in realtà ci fosse un accordo fra Erdogan e Akşener in questo senso, perché subito dopo il terremoto, quando in realtà Erdogan si stava scavando la propria fossa con l'opinione pubblica, che succede? Che Meral Akşener, che è la presidente dell'E-Party, che è un partito che si è staccato al CHP e che però in realtà lei era una molto vicina a Tansu Çiller, quindi nazionalista fascista, decide di uscire fuori da questa coalizione, e quindi la coalizione perde forza. Perché? Perché lei sosteneva İmamoğlu, il sindaco di Istanbul, che è stato anche condannato e che quindi era stato pure un po' associato a Erdogan, sindaco di Istanbul che viene arrestato e poi diventa il capo del paese eccetera, che però in realtà anche lui è un nazionalista fascista turco, per cui, cioè, il problema è che forse in un sistema adesso presidenziale in cui comunque il presidente della Repubblica ha un grande potere, il fatto di far salire Kılıçdaroğlu, che è una persona più moderata, che comunque ha mostrato delle aperture, comunque il GHP si era già alleato con l'HDP nelle elezioni di Istanbul, Ankara e Izmir, in cui l'HP, cioè il partito di Erdogan, ha perso le elezioni grazie anche al sostegno dei curdi e comunque di tutte le opposizioni. Quindi diciamo la Turchia sta in una situazione in cui la democrazia non esiste più, c'è un sistema presidenziale in cui il Presidente della Repubblica ha poteri praticamente assoluti eccetera. Il problema è che per iniziare un cambiamento, per ricominciare un processo di pace, un processo di soluzione di tutte le questioni, è necessario che Erdogan vada via. Però non è che diciamo l'opposizione, per quello spiegavo appunto che il GHP è il partito che viene dai kemalisti, che comunque i curdi non si sono dimenticati, che cioè in Turchia non è, la Turchia è un paese che è stato fondato su una sola nazione, una sola lingua, una sola razza, negando l'esistenza di tutte le altre identità, in cui nel 1980, quando la sinistra turca era molto forte e il PKK era appena nato, c'è stato un colpo di Stato sostenuto dalla CIA in cui sono stati arrestati più di mezzo milione di persone, in cui sono stati torturati, condannati a morte tantissime persone. Quindi diciamo è un paese fondato sui militari, è un paese in cui diciamo non è che con queste elezioni arriverà la democrazia attraverso Kılıçdaroğlu, ma se Erdogan non cade c'è il rischio che dopo queste elezioni non ci siano più elezioni, nel senso che alla coalizione Erdogan col MEP, che è il partito dei lupi grigi, Erdogan, perdendo consensi, ha chiesto di partecipare al partito Refa. Il partito Refa è un partito islamico. Questo partito, per entrare in coalizione con Erdogan, ha posto delle condizioni che Erdogan ha accettato firmando un accordo. Fra le condizioni c'è di eliminare la legge eliminare la violenza contro le donne fra i reati. Eliminare la legge che protegge le donne, che dopo la Convenzione di Istanbul è l'unica rimasta, cancellarla e vietare l'omosessualità e punirla con pene, carcere, eccetera. Quindi diciamo, se dovesse salire al potere Erdogan insieme a questo partito islamico e ai nazionalisti dei lupi grigi, la Turchia potrebbe diventare un paese islamista in cui ci sarà l'obbligo del velo, in cui ci saranno le frustate come punizione per chi non rispetta, in cui ci sarà la sharia fondamentalmente e in cui non esisterà più, non ci saranno più elezioni. Per cui diciamo, queste elezioni sono importanti, epocali, perché cambieranno completamente la situazione, o in una terribile situazione in cui non esisterà più la possibilità di andare a un dialogo e cercare, perché purtroppo sono 40 anni che comunque esiste una lotta di un movimento di liberazione, quello del PKK sulle montagne, che però da tantissimi anni ha iniziato a, cioè ha dichiarato e ha capito che non si può vincere solo con la guerra, no? Cioè la resistenza sulle montagne è qualcosa che ti dà quella forza per poter comunque poi andarti a sedere a un tavolo e pretendere quella che sono i tuoi diritti. Però questo tavolo con Erdogan è stato ovviamente una farsa, nel quale Erdogan proprio all'ultimo si è ritirato dai negoziati, ha iniziato a arrestare tutti, ha iniziato una guerra contro le città del Kurdistan, che purtroppo fuori dalla Turchia è stata vista poco, perché in quel caso non era l'ISIS a attaccare i curdi, ma era un esercito della NATO che ha distrutto tutte le città curde, uccidendo più di 350 persone soltanto in una piccola città, quella di Gisre, bruciati vivi, bombardando le proprie città. Per cui diciamo, l'opposizione in Turchia è molto frammentata, ci sono state anche delle polemiche fra i partiti socialisti, dei lavoratori turchi che sono adesso in coalizione con l'HDP, che hanno deciso di non presentarsi nella coalizione in alcune città, eccetera eccetera. Quindi questo problema fra quella che è l'opposizione e la sinistra esiste dappertutto, e il fatto è che però in questo caso l'obiettivo principale è quello di far cadere Erdogan, perché poi in quel caso si può iniziare un nuovo processo di soluzione, si può iniziare. Comunque l'HDP adesso non è più come prima, cioè è il terzo partito all'interno del Parlamento turco, per cui non è la prima volta che entrerebbe in Parlamento grazie all'accordo col GHP, ha effettivamente un grande sostegno di voti in Turchia, per cui se si trovasse in un Parlamento nel quale comunque non si viene arrestati in continuazione, in cui le persone che vengono elette possono effettivamente fare il proprio lavoro, allora si potrà col tempo comunque iniziare a cambiare alcune cose. Anche perché la crisi economica, scusate, è comunque anche dovuta ai grandi ingenti finanziamenti che sono stati fatti alla guerra. Cioè, ricordiamo che Erdogan comunque sostiene un esercito di 100.000 jihadisti che si trova a Idlib, nelle zone occupate della Siria, per cui tutti questi soldi che vanno alla guerra, tutti questi soldi che vanno per bombardare l'Azerbaigian, in Libia, di qua e di là, potrebbero essere investiti in qualcos'altro. Ormai in Turchia non esiste più produzione, tutto quanto viene da fuori, per questo l'inflazione è così alta, perché bisogna comprare tutto quanto all'estero, tutti i soldi vengono investiti nella guerra, e Erdogan come fa a sopravvivere? Attraverso il ricatto all'Europa per i profughi, attraverso i soldi che prende dal Qatar per sostenere i jihadisti, l'ISIS e tutte queste cose qua. Quindi diciamo che tutta questa situazione, nel momento in cui Erdogan dovesse cadere, andrebbe a cadere, si potrebbe ricominciare a ricostruire dalle macerie piano piano una società diversa, diciamo.
No, ti avrei chiesto proprio questo, cioè se cambiano gli scenari, come cambiano anche gli impegni della Turchia all'estero, no? In quell'area geopolitica, e poi diciamo la politica espansionistica di Erdogan, anche appunto lo citavi tu, perché la Turchia si è poi progressivamente impegnata in contesti come il Medio Oriente, i Balcani, l'Africa, e si è impegnata molto anche a costo di essere fraintesa nella guerra in Ucraina, dando droni a Kiev, però mantenendo anche i rapporti con la Russia. Sì. Ecco.
La Turchia da quando è stata fondata ha fondato la sua esistenza e il suo potere sul non prendere mai posizione. La sua posizione comunque geografica gli permette di fare questo, perché la NATO non può permettersi una NATO senza la Turchia, la Turchia ha bisogno della NATO, però diciamo che la politica di Erdogan, che non è la politica, è la politica della Turchia da sempre, però Erdogan l'ha usata meglio e di più. Quindi adesso la Turchia è l'agente della Russia nella NATO, la Turchia continua a chiedere, Erdogan continua a inginocchiarsi davanti all'America per avere gli F-16, però nel frattempo prende i sistemi antimissile dalla Russia. Quindi diciamo, cioè, se internazionalmente si è parlato di una mediazione, la Turchia fa un po' come gli pare, perché può usare il diritto di veto nei confronti della Svezia e della Finlandia, perché può usare la sua posizione, le sue relazioni con la Russia, eccetera, essendo un paese che comunque non ha, cioè non rispetta le regole. Per dire, Demirtas, la Corte Europea ha dichiarato che deve essere rilasciato immediatamente, la Turchia Erdogan dice chi se ne frega. Quindi fondamentalmente, non avendo firmato diversi accordi, perché comunque alla NATO serve la sua presenza, per cui gli permette di far parte della NATO nonostante non rispetti alcune regole, fondamentalmente poi Erdogan si è allargato tantissimo, però la NATO non si può permettere di espellerla, per cui la Turchia si sapeva, cioè, per chi segue la politica della Turchia, per chi conosce la storia della Turchia, era abbastanza evidente che non avrebbe preso posizione nella guerra in Ucraina, perché non gli conveniva, perché continua. Poi era uscito un articolo sul Wall Street Journal che diceva che in Turchia si può entrare con dei borsoni pieni di dollari in banca e nessuno ti chiederà da dove vengono. Quindi, nel senso, se anche gli viene vietato di fare accordi commerciali con la Russia, li può fare lo stesso ugualmente, perché poi li fa sotto banco, perché l'esercito nazionale siriano, che è sostenuto, fondato da Erdogan, è comunque riciclato da Daesh, al-Nusra, al-Qaeda, e viene finanziato apertamente, come tutti sanno che la Turchia insieme al Qatar ha sostenuto l'ISIS. Però appunto sappiamo benissimo che anche è stato detto il dittatore con cui bisogna collaborare, per cui se, anche se se continua ad avere rapporti con la Russia, la NATO la usa contro la Russia, la Russia la usa contro la NATO, in qualche modo Erdogan riesce sempre a guadagnarci qualcosa, ma per chi? Per sé e per il suo gruppetto, e non per la gente che vive lì. Quindi
senti, grazie di questo quadro che ci hai fatto, perché è davvero interessante.
Grazie a voi.
Volevamo con te, vabbè, ricordare che ieri è stato il compleanno, ha compiuto 75 anni Öcalan, e 24 dei quali passati dentro, appunto, prigioniero. Ora, l'Italia rispetto a questo ha un ruolo, insomma, non indifferente, nel senso che nel 98 Öcalan, nel novembre 98 arriva a Roma dopo che appunto era stato rifugiato in Russia. La sapete la storia, dove viene arrestato in esecuzione di un mandato di cattura emesso dalla Germania, che però non richiese mai l'estradizione, e di uno emesso dalla Turchia. Di fatto, vabbè, il governo italiano induce Öcalan a lasciare l'Italia, poi sappiamo le traversie, sappiamo come poi venne arrestato in Sudafrica,
in Kenya,
a Nairobi, sì. Il 15 febbraio, in circostanze ancora non del tutto chiare. Ecco, no, se ti andava di commentare anche questo, insomma, negli anni tantissime sono state le manifestazioni per la liberazione di Öcalan, milioni le firme raccolte negli appelli internazionali. Di fatto Öcalan è ancora chiuso all'interno, appunto, dell'isola carcere di Ismail.
Ah sì, ieri è stato il compleanno di Öcalan, e questo appunto ci permette, come dicete, di ricordare il fatto che da tutti questi anni è in completo isolamento. Oltretutto sono più di 2 anni che negli avvocati nessuno riesce a parlarci, quindi c'è anche la paura che gli sia successo qualcosa, che non sia più in vita, perché comunque né una telefonata, niente. Ogni settimana gli avvocati chiedono di andare a visitarlo, e si usa la scusa della nave che non può partire, perché appunto il carcere in cui si trova è su un'isola nel Mar di Marmara. E la questione è questa, appunto, questo si può ricollegare alle elezioni, perché con Erdogan, durante il periodo di Erdogan c'è stato un processo di pace che è durato diversi anni, nel quale Öcalan ha scritto diversi libri in carcere, fra cui anche una roadmap per la soluzione, una democratizzazione in Turchia, sulla base della quale coi servizi segreti turchi, in delegazioni in cui partecipava anche l'HDP, quindi Demirtas e altri del partito HDP, si era arrivati a 10 punti dai quali partire per poi trovare una soluzione alla questione curda, una democratizzazione della Turchia. Turchia. Però appunto con Erdogan non è possibile riniziare un processo di questo tipo, perché l'ha usato semplicemente per ottenere un supporto dai curdi e poi all'improvviso ha detto che non c'era mai stato questo tipo di processo di pace, ha cominciato di nuovo a bombardare le montagne, eccetera eccetera. Per cui la liberazione di Öcalan è necessaria per una soluzione della questione curda, e la soluzione della questione curda è necessaria per la liberazione di Öcalan. Sono due cose che non, cioè, se finché Öcalan rimarrà in carcere in queste condizioni non potrà essere risolta la questione curda, perché è palese che questo sia stato un complotto internazionale, nel senso che l'Italia ha le sue responsabilità, ma fondamentalmente i ruoli principali sono stati quello di Israele e degli Stati Uniti, perché anche se adesso gli Stati Uniti sono alla guida di una coalizione contro Daesh nel quale in qualche modo sostengono i curdi militarmente per sconfiggere quello che è una potenza e un pericolo per tutta l'umanità o comunque per l'Europa che è vicina a quelle zone, comunque dobbiamo ricordare che sono gli Stati Uniti quelli che hanno sostenuto, armato i militari turchi che hanno portato avanti il colpo di Stato, sono gli Stati Uniti che in qualche modo portano avanti la guerra contro il PKK, che sostengono Erdogan in questa guerra. Per cui diciamo l'Italia è stata un po' come la Turchia in tutto questo, perché la Turchia è un gendarma della NATO e così pure l'Italia, un paese senza potere, senza forza, senza spina dorsale, che ha voluto in qualche modo all'inizio dire ok prendiamocelo noi, però poi non ha mostrato il coraggio e la forza di proteggerlo. Per cui in realtà Öcalan nei suoi libri, nel racconto di questa vicenda, non accolla la colpa all'Italia, e forse il lato positivo di questo fatto è che comunque il fatto che Öcalan sia stato qui, nonostante l'informazione, tutte le cose che succedono nel mondo fanno sì che in Afghanistan i talebani sono saliti al potere, per qualche settimana ci sono state manifestazioni e poi si inizia subito un'altra cosa, però il ricordo di quella vicenda è rimasto molto forte in Italia, per cui noi possiamo dire che comunque i compagni e le compagne italiane, le persone, sono, diciamo, la società civile che sostiene la questione curda in maniera più vicina e più attiva, mentre negli altri paesi d'Europa sono i curdi soprattutto che organizzano manifestazioni eccetera. Per cui in realtà c'è un grande potenziale per riuscire magari anche a in qualche modo rovesciare quello che è successo nel 98 e essere comunque una delle forze trainanti in questo processo, in questo momento in cui magari c'è una speranza, visto che se dovesse cambiare la situazione politica in Turchia, visto che comunque la rivoluzione del Rojava ha dato, anche se non è riconosciuta internazionalmente, uno status dai paesi, dagli stati, è riconosciuta internazionalmente dalle persone, cioè ha liberato Kobane e poi ha liberato tutto il nord della Siria dall'ISIS, per cui adesso i curdi non sono i curdi del 98, cioè sono un soggetto politico in grado di portare avanti un dialogo per una soluzione alla questione curda, che ha sviluppato sulla base di un'autocritica che è stata, diciamo, guidata da Öcalan, ma che poi ha trovato migliaia e migliaia di persone che comunque l'hanno arricchita e portata avanti un progetto che può comunque essere una soluzione per il Kurdistan, per il Medio Oriente e rivisto in maniera diversa anche per una democrazia dal basso, per un'autogestione, perché comunque i pilastri di questo sistema, che sono la libertà delle donne, l'ecologia e la partecipazione democratica radicale, sono qualcosa che serve, diciamo, in tutte le società, no? Quindi diciamo che oggi, comprando Öcalan, è una delle feste più partecipate dai curdi, anche dagli yazidi, che vedono nella sua nascita, cioè simboleggiano, diciamo, la nascita di Öcalan come la rinascita del popolo curdo, che finalmente prende coscienza della sua esistenza, della sua identità, della sua oppressione, e da quel momento, se uno guarda come è cambiata la situazione, in realtà tantissime cose positive sono successe, però finché non ci sarà un riconoscimento si vivrà sempre con l'ansia delle bombe sulla testa, non si potrà, diciamo, costruire tutto quello che in realtà quel potenziale permette di fare, no?
Sì, e a proposito di repressione, appunto, dei nemici o del nemico interno da parte del governo turco, volevamo aggiornarvi anche sull'esito dell'udienza che c'è stato alcuni giorni fa a Istanbul per Pinar Selek. Pinar Selek, insomma, questa radio ne ha parlato anche proprio il giorno prima dell'udienza, sapete tutti, femminista, antimilitarista, sociologa, ricercatrice, è vittima della repressione appunto dello Stato turco, che la vorrebbe condannare all'ergastolo per un reato che non ha mai commesso, ed è stata costretta a abbandonare la Turchia nel 2009. Si è rifugiata in Francia dopo 2 anni in Germania e ha continuato appunto a lavorare su libri, scritti politici, nonostante appunto le difficoltà dell'esilio. Oggi volevamo leggervi la testimonianza da parte di una compagna presente al processo a Istanbul contro Pinar Selek del 31 marzo 2023 scorso, una compagna internazionale, quindi tradotto poi invece da una compagna italiana che ringraziamo per la sua generosità. E dice: il giorno prima del processo c'è stata una manifestazione davanti al tribunale con vari avvocati come relator e si è visto un grande interesse da parte della stampa anche internazionale. Nel pomeriggio sono stati fatti gli ultimi preparativi, sono stati raccolti e disegnati gli striscioni e gli slogan per i cartelloni in uno degli ultimi spazi autonomi rimasti a Istanbul, il Feminist Mekan, spazio femminista, pronunciato giusto. È stato preparato lo spazio per la conferenza stampa della sera in una galleria d'arte. All'incontro serale con la stampa si è parlato solo brevemente del processo, si è parlato più che altro dei legami politici, accademici e di scrittura con Pinar, sottolineando anche il livello personale. Oltre alle dichiarazioni delle varie delegazioni c'è stato anche un giro di presentazioni da parte delle persone presenti. Questo ha reso visibile il grande sostegno e ha aperto opportunità di scambio e la possibilità di creare reti. La delegazione francese era composta da più di 80 persone molto diverse tra loro per età, professione, provenienza politica, attivisti, attiviste, accademici, accademiche, politici, politiche, un team di documentariste e documentaristi. Ovviamente mancavano le persone rifugiate che, come la stessa Pinar, non possono e non sono autorizzate a lasciare il paese. Poi venerdì, il giorno del processo, enorme presenza di polizia, purtroppo ormai normale tra virgolette in piazza. Appena arrivate e arrivati in piazza siamo state circondate e sono stati vietati striscioni e cartelli, anche la manifestazione è stata completamente vietata. Al controllo di sicurezza per entrare nell'edificio del tribunale non solo sono state confiscate bottiglie di vetro o cacciaviti che potevano essere usati come armi, ma anche ad esempio un pezzo di un programma del Pride del 2015 delle dimensioni di un biglietto da visita, perché aveva una bandiera arcobaleno, quindi un simbolo politico vietato in aula. Anche le unità speciali di polizia ci hanno accompagnate in tribunale e hanno aspettato nello stesso corridoio. Nonostante la grande aula non c'era abbastanza spazio per tutte le persone che erano lì a sostenere Pinar, oltre 100 sono riuscite ad entrare, circa 40 hanno aspettato nel corridoio, alcune di loro sono riuscite ad entrare in aula durante il processo. Quelle che aspettavano nel corridoio sono state aggiornate sul processo tramite WhatsApp e Twitter da coloro che erano in aula. Alle 16:30 abbiamo dovuto lasciare l'edificio del tribunale, anche se il processo era ancora in corso. Il motivo era che la polizia e il personale di sicurezza volevano chiudere la giornata ed andare a casa. Dopo il processo, la sera, c'è stato un incontro online con i sostenitori e le sostenitrici sul posto a Istanbul e con Pinar, che aveva seguito gli eventi insieme ai sostenitori e alle sostenitrici di Nizza presso la Lega per i diritti umani. È stato meraviglioso vedere e sentire le forze unite, anche se l'esito del processo stesso ha mantenuto l'umore un po' sottotono. Il processo è stato rinviato al 29 settembre, anche questo è in linea con la richiesta delle sue avvocate e dei suoi avvocati, ma non per consentirle di fare la propria dichiarazione nel processo attraverso un sistema video come richiesto dalle sue avvocate, ma con una richiesta da parte del tribunale al Ministero della Giustizia francese di estradarla in Turchia per la prossima data del processo e quindi consentirle di fare la propria dichiarazione. Già all'inizio del processo il giudice ha chiesto a un avvocato francese di fare una dichiarazione prima ancora che qualcuno del gruppo degli avvocati e delle avvocate turche potesse parlare. Questa azione, insieme al mantenimento del mandato d'arresto internazionale e alla nuova richiesta al Ministero della Giustizia francese, è vista da alcuni membri dei gruppi di sostegno come una nuova dimensione di questo processo che si trascina da anni. Le relazioni intergovernative stanno diventando sempre più importanti nel processo, di conseguenza dobbiamo ripensare la nostra strategia. Il grande numero di sostenitori e sostenitrici francesi giocheranno certamente un ruolo importante. Questo l'articolo, e che ne pensi?
Niente, si ricollega a quello che dicevamo, no? Il fatto che comunque il sostegno internazionale è importante, perché ricordiamo che ci sono decine di migliaia di prigionieri politici in Turchia, perché soprattutto dopo il colpo di Stato, ma anche prima, chi non sostiene il regime di Erdogan o chi per lui è terrorista o come si dice, traditore della patria o quello che è, e questo può bastare per essere incarcerati. Con, ricordiamo l'attentato di Istanbul di pochi mesi fa, nel quale è stata subito accusata una donna che palesemente è semplicemente stata messa lì in quel modo e non si sa che fine ha fatto, cioè nel senso comunque ci si trova in un posto in cui si può essere accusati di reati gravissimi senza averne niente a che fare come capri espiatori, in cui appunto l'Interpol o comunque il mandato di richiesta internazionale fa sì che una persona anche dopo essere scappata, il che una vita in esilio è comunque terribile, ma il rischio continuo di essere stradati non ti permette neanche di provare a ricominciare, e quindi diciamo è terribile. Però il sostegno internazionale, come possiamo per esempio ricordare Zahra Doğan, che grazie al fatto che è stata conosciuta per i suoi disegni fatti in carcere è riuscita in qualche modo poi a uscire e adesso continua a fare la sua politica, il suo lavoro, la sua arte, e in qualche modo a lottare, il che ti permette anche da esule di rialzarti, no? Mentre il fatto di essere completamente sempre sotto pressione, ricordiamoci sono stati gli scioperi della fame in Turchia in cui hanno partecipato circa 7.000 prigionieri politici, quindi diciamo i casi come questo, dall'articolo si evinceva anche il fatto, non è stato semplicemente un discorso, una discussione su di lei, ma su quello che lei rappresenta in un contesto di repressione nel quale i tribunali, il giudice a Demirtas all'inizio del processo ha detto io non ho paura di te, cioè apertamente, nel senso è proprio palesemente palese come la giustizia sia dalla parte del governo completamente per niente indipendente. E quindi diciamo questi casi che riescono ad arrivare all'attenzione perché magari si tratta di accademici, intellettuali che sono in grado anche di raccontare tutto quello che c'è in contesto storico, sociologico eccetera eccetera, permettono comunque anche di devono portare all'attenzione la situazione di queste decine di migliaia di persone che comunque continuano a stare in carcere. E questo è anche un'ultima piccola cosa, che è anche un motivo per cui in Turchia c'è questa crisi così alta, il fatto che tutti gli intellettuali, tutte le persone che comunque avevano una spinta a criticare o comunque un livello che poteva anche portare a una crescita sia intellettuale che materiale del paese, sono dovuti o scappare o sono in carcere, per cui anche nel momento in cui dovesse cadere questo governo e si dovesse fare un'amnistia o comunque una revisione di tutte queste situazioni, moltissime persone potrebbero tornare, potrebbero uscire dal carcere, si potrebbero rivedere delle situazioni per le quali poi dopo ci sarebbe anche una massa di persone in grado di ricostruirla questa società.
Noi ti ringraziamo tantissimo, non so se hai altro da aggiungere, altrimenti
no, ci vediamo presto, nel senso che è necessario secondo me parlarne continuamente, perché sono questioni che se uno non le segue poi dopo è difficile ritrovarsi in un discorso così ingarbugliato, quindi vi ringrazio tanto per avermi permesso.